Maso rispose che le più si trovavano in Berlinsone, terra de Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi un'oca a denaio e un papero giunta. Ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava, più se n'aveva. E ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciola d'acqua.
Questa descrizione di un grasso paradiso alimentare si trova nella famosa novella di Boccaccio intitolata Calandrino e l'elitropia. La descrizione di questa mirabolante contrada viene fatta da Maso del Saggio, che insieme a Bruno e a Buffalmacco sta architettando una burla ai danni di Calandrino, a sua volta sulle tracce della mitica elitropia, la pietra che rende invisibili. Per secoli la cultura popolare ha fornito rappresentazioni assai poco spiritualizzate del paradiso, che una società della fame raffigurava come luogo di benessere, di abbondanza, di piacere. È difficile per noi oggi, che viviamo davvero nel paese di Bengodi del consumismo, capire l'urgenza di quei miti che portavano le classi popolari a vagheggiare quello che con un'altra espressione è stato chiamato il paese di cuccagna. Anche in questa espressione troviamo non a caso la radice latina di cucuina, cucina. Inconfondibile l'addio di Meneghino a Milano nel terzo atto del Barone di Birbanza di Carlo Maria Maggi, con l'elencazione delle osterie più celebri e delle specialità che vi si gustavano.
Kerel me ker miran, me crepa il cœur d'aved d'abandonà. E il vust ker meneghin, fusch in lontan paes, se più nos vedrem, arrivedes. Murtadel di Triscagn, buseca della gobba, passariti di Trimerla, carna de mans del pieuc, risin cagnum del fus, sups brocher di Treleguer, furmai della cagnera, strachin della senavra, guarnaccia del bisum, muscatel di Trire, munta robbi del gal, pundestura del gamber, malvasia d'offelè, tit cos del tesore. E il vusker meneghin, fusghi in lontan paes, se più ne svedarem, arrivedes. E ti, curta bandida della gura, corna e copia del venter, cucagna di leccard, cavus di bumbucum, stupur di furaste, bundanza di nustran, gran verse de miran. Meneghin, le confus, avendo andà lontan, detto pasquè.
Se la pittura, a cominciare dal dipinto di Bruegel il Vecchio, ha raffigurato il paese di cuccagna, anche tutta la tradizione letteraria è costellata di apparizioni dei grassi paradisi popolari. Ne incontriamo nel Baldus di Folengo, nella Piazza Universale di tutte le professioni mestieri di Tommaso Garzoni, in Francesco delle Mene, fino a Matilde Serao, che nel 1890 intitola Il paese di cuccagna un grottesco romanzo sulla miseria di Napoli, senza dimenticare naturalmente Il paese dei balocchi di Pinocchio, che tuttavia ci porta nella direzione di un pur concretissimo paese capace di sollecitare l'immaginazione dei più piccoli. Dal punto di vista psicoanalitico, che cosa rappresentano questi miti del paese di Bengodi, del paese di cuccagna? L'abbiamo chiesto al professor Pietro Barbetta, che insegna psicologia dinamica all'Università di Bergamo. Perché il mondo popolare ha voluto dare una vistosa concretezza materiale all'immagine del paradiso?
perché forse ha anticipato alcune intuizioni di Otto Rank, che è stato il primo a parlare della nascita come di un paradiso perduto. Quindi di un paradiso che è un paradiso terreno, che non può essere un paradiso idealizzato. E forse perché al mondo popolare mancano tutta una serie di elementi terreni e quindi non può accettare interamente l'idea che poi un giorno ci sarà un paradiso ideale da qualche parte.
L'urgenza dell'alimentare ha svolto certamente un ruolo in questo senso.
Assolutamente. Gargantua e Pantagruele, che ho citato prima, sono già un esempio di questo tipo, no? Quindi l'urgenza dell'alimentare è anche però quello che determina poi quell'aspetto, che è un aspetto letterario molto importante, del grottesco. Rabelais, la commedia dell'arte italiana, quindi Pulcinella oppure Arlecchino e Brighella, che vivono di sogni legati, oppure più recentemente Dario Fo, il mistero buffo, vivono di sogni legati, come dire, a un'alimentazione mancante che nello stesso tempo è un'alimentazione sovrabbondante. Per cui potremmo dire che il paradiso è una buffata, fondamentalmente.
E tutto però è anche un po' più inquietante, nel senso che lei ha parlato del grottesco. Il grottesco ha risvolti nel senso di una deformazione che riguarda la physis, ma riguarda anche zone più segrete, più inquietanti.
Il tema del grottesco è di per sé un tema inquietante, cioè c'è una qualche cosa che è distorto, un qualche cosa che è perverso in un certo senso dal punto di vista, come dire, anche della visione del ben pensante medio, e quindi dal punto di vista della cosiddetta normalità, e che però assume una dimensione umoristica, ridicola, no? È una sorta di ironia di qualche cosa che però è enormemente evidente che sia disturbante, che colpisca, insomma, fortemente l'animo umano.
E la dimensione ctonia?
La dimensione ctonia ha a che fare, insomma, le divinità ctonie stanno dove stanno nella cultura popolare. Le divinità ctonie nella cultura popolare stanno in paradiso. E non è un caso che, appunto, Otto Rank, in questa sua opera, in cui usa questo termine, no, miltoniano, no, il paradiso perduto, parli appunto della perdita del paradiso da parte del neonato. È interessante perché il neonato dove sta? Sta nella pancia della madre, quindi sta sottoterra in un certo senso, cioè nella cultura classica e anche nella cultura popolare le divinità ctonie sono divinità femminili che stanno sottoterra, no? Mentre invece il sole e le dimensioni, come dire, più paradisiache della cultura alta sono delle dimensioni di tipo spirituale e tendenzialmente di tipo maschile, insomma.
E d'altro canto, a raccordare anche questo discorso con quello che abbiamo fatto poco fa, c'è anche il fatto che le divinità ctonie sono anche quelle legate al tema della fecondità.
Allora lì dovremmo andare a prendere Platone, per esempio, no? La Genesi, il Timeo, no? Che poi è la Genesi platonica, in cui appunto c'è una dimensione che è quella della perfezione, il demiurgo, che crea un movimento circolare, e poi c'è la dimensione invece della generatività femminile, la cora, la matrice, che è informe e crea la forma, o permette alla forma di crearsi, no? Perché non crea la forma, permette alla forma di crearsi, che crea la forma è l'elemento maschile dentro la matrice, e che però crea questa forma che è una forma corruttibile, corrotta. I movimenti sono sei e sono alto, basso, destra, sinistra, avanti, indietro, in maniera concitata. Ecco, questo tipo di descrizione che fa Platone del paradiso, come dire, demiurgico della perfezione, e poi di una sorta di corruzione che invece è e resterà sempre il paradiso per la cultura popolare. Per la cultura popolare il paradiso sono questi movimenti scomposti, e vabbè, il Giardino delle Delizie di Bosch è un esempio fantastico di questo tipo di paradiso.
D'altro canto, cora è il termine con cui viene tradotto l'altro termine greco di Yule, che evoca la foresta, la materia informe in quanto foresta, che è anche la foresta dantesca, il luogo della confusio, il luogo dei sensi, della passione. Dunque veramente c'è una circolarità, perché siamo riportati sempre all'incombenza della dimensione della materia sullo spirito.
Esatto, nel primo verso di Dante il Paradiso c'è questa frase in cui si dice: la luce che penetra nell'essenza delle cose e le fa risplendere, però poi sotto c'è scritto alcune di più e altre meno. E quell'altre meno, no, che anche quel paradiso perfetto non può negare. Nella perfezione di un paradiso perfettamente spirituale non si può negare la materialità dell'esserci. Allora questa dimensione si chiama corruzione. L'esempio di Platone, quando fa discutere Parmenide con Socrate, no? Il quale gli spiega la sua teoria delle idee, e Parmenide al giovane Socrate gli dice: ma tu di questa teoria delle idee l'applicheresti anche allo sporco, ai capelli, all'unto, al sudore? E a quel punto Socrate reagisce. È un'opera tarda di Platone, un'opera critica della sua stessa opera. Socrate reagisce e dice: no, quando mi parli di queste cose io rimango turbato, come dire, non stanno dentro la mia filosofia. Però quell'altro dice: però ci sono, insomma, no? Lo sporco, i capelli e lo sudore, o se vogliamo gli escrementi e via dicendo, esistono. Cosa ne fai di queste cose qui? E l'altro gli risponde: ne rimango profondamente turbato, in qualche modo come se dicesse: avrei bisogno di fare un'analisi per affrontare questi argomenti, perché nella mia filosofia non ci stanno dentro, e me la fai entrare in crisi.
Dunque, in questa immaginaria polarizzazione tra luce e ombra, anche rispetto al tema del paradiso, la cultura popolare si fa portatrice dei diritti dell'ombra. Mi viene in mente, io ho studiato le tradizioni in dialetto, in fondo è la stessa cosa. La letteratura in dialetto riporta il tema del corporeo dentro gli empirei rarefatti della sublimazione della letteratura in lingua.
Ma ci abbiamo anche poi gli spiritelli, cioè abbiamo risorgere dentro questa materialità anche degli spiriti. Io per esempio sono magentino di origine e mi ricordo per esempio il Barba Pedana che venne a Pè, il quale peraltro è citato anche dal Garda nella Cognizione del Dolore, no? Il Barba Pedana che venne a Pè, no? C'è questa canzone che dice: tanche l'era piscini nel balava su in quattrin. Allora, che cos'è? È un esserino che viene, io mi ricordo da piccolo mia nonna che mi diceva: dorma, dorma, che venga il Barba Pedana che venga a te. Quindi era, come dire, una specie di spiritello, e quindi uno spirito, se vuole anche poi ironico, eccetera, che però fa emergere, come dire, dalla materialità una spiritualità popolare, le aguane in Trentino, eccetera, eccetera, una spiritualità popolare che è nello stesso tempo materiale, profondamente materiale, cioè che fa sognare al popolo, per esempio, anche una sessualità completamente diversa, una sessualità fatta anche di estasi materiali.
Ma oggi che cosa è diventato il sogno del mondo di Bengodi, del paese di Cuccagna? Pedagogista Walter Fornasa ha cercato con noi di approfondire il senso oggi del paradiso così come è vissuto nell'immaginario delle classi sociali contemporanee.
Il paradiso per il figlio è un futuro paradisiaco. e che in qualche modo metta in condizione il figlio di avere un'attività lavorativa che gli consenta di fare dell'altro, dove il paradiso è l'attenzione all'altro, al viaggio, al consumo, verso più il tempo libero, verso il corpo. La sensazione che si ha incontrando i genitori è che questo desiderio effettivamente paradisiaco, quasi frutto di un'allucinazione sociale, io credo a questo punto, è molto evidente. Tra l'altro per i genitori non sembri un paradosso, ma il paradiso sembra essere quello di far nascere un figlio già grande, eliminando l'infanzia. È una strana situazione questa, dove l'adultizzazione del mondo è estremamente evidente, estremamente palpabile. Quasi siamo tornati agli inizi della pedagogia, fine 800, primo 900, dove in fondo l'infanzia era una malattia da cui uscire al più presto possibile.
Negli ultimi decenni del Novecento, l'affermazione delle TV private importa nelle case degli italiani un modello nuovo, un modello che naturalmente non è stato solo italiano, ma ha caratterizzato tutto il mondo occidentale, un mondo fatto di consumo, di piacere, di divertimento, anche di abbandono dei vincoli tradizionali imposti dalla morale, dall'etica, a favore di un'ipotesi di godimento totale. Questa evoluzione, non si sa come definirla, insomma, che riflessi ha avuto dal punto di vista della pedagogia?
Ma ha avuto dei grossissimi riflessi. Questo affermarsi di un mondo, dire staccato dalla realtà è difficile perché poi quella è comunque una realtà, è una realtà di fiction, è una realtà quasi virtuale ma non virtuale, è una realtà che appunto modifica probabilmente in qualche modo facendoli evolvere quelli che erano i famosi sani principi o la sana morale, no? E la butta dentro in una sorta di paradiso confuso con Luna Park, e questo ha spiazzato completamente.
In fondo Dio è morto, il muro è caduto, ma le persone sembrano spassarsela ugualmente.
Ma sì, se la spassano ugualmente, se la spassano nel senso che proprio credo che forse non sembri, e non vuole esserlo, né estremamente critico o pesante quello che sto dicendo, ma annoto, una riflessione. Mi chiedo spesso e volentieri se tutto ciò sia avvenuto per caso o come Marshall McLuhan in qualche modo suggeriva nel suo Villaggio Globale, segnalando già nel 1955 questo tipo di prospettiva, non ci sia una sorta di disegno, una mano invisibile che guida questa operazione, perché mi sembra davvero strano che la gente sia in qualche modo allucinata da questa visione paradisiaca, soprattutto del consumo, non riuscendo a cogliere quello che è questo grosso cortocircuito che in pedagogia poi diventa l'abbandono dei modelli del sapere di tipo classico, ma senza l'intervento di altri tipi di approccio al sapere, sia proprio quello di non capire che sono consegnati a un circolo vizioso che è quello di consumare ciò che ciascuno di noi stesso produce. E questo diventa un elemento di controllo straordinario.
Che cosa potrebbe suggerire ai genitori preoccupati di offrire ai figli dei modelli di paradiso che non sono necessariamente quelli agitati dalla società, dei media?
Dare dei consigli è difficilissimo, pericoloso e quasi autolesionista. Sto pensando a un incontro che dovrò fare stasera con dei genitori che hanno i bimbi all'asilo nido. E io credo che un lavoro possibile sia quello di portare gli adulti in generale a riflettere sul loro progetto educativo. La domanda è: quando tu hai una relazione con un piccolo, che sia essa educativa perché professionalmente è così o perché è la relazione tra genitori e figli, che tipo di idee metti in gioco per costruire il progetto educativo con il figlio? Questo è il problema che abbiamo. Quali paradisi passano nei tuoi comportamenti, nei tuoi consigli, nelle tue modalità relazionali con i figli senza che tu te ne accorga? Che paradisi fittizi cambiano. Prendiamo per esempio un paradiso fittizio, è una metafora quella che uso in questo momento, l'idea di innato. L'idea di innato è un paradiso che mette a posto, una forma paradisiaca, che mette a posto tutta la responsabilità degli adulti, no? Non è colpa mia, dice il genitore, se è così mio figlio, è nato così. E l'insegnante dice, sì, è vero, è dotato di. no? Geneticamente dato. C'è questa idea strana per cui tutto diventa paradisiaco nel senso di mai immediato rispetto all'esperienza, come consegnato a qualcosa che preesiste costantemente a noi, senza che noi si possa intervenire in qualche modo e quindi assumerci la responsabilità, la riflessione, l'intervento, la relazione, lo scambio, cioè tutta questa cosa che invece è l'apparato culturale e sociale che dovrebbe invece far emergere la capacità critica, il filtro critico, eccetera, eccetera. Nei piccoli, con i piccoli, poi questa è una questione didattica che bisognerebbe esplorare, le stesse didattiche che vengono vissute come quelle strutture magiche che hanno sicuramente successo nell'apprendimento. Cioè, se fai così con i piccoli, sicuramente questi impareranno. E questo, secondo me, è una sorta di paradiso illusorio che, per esempio, non prevede l'attività del bambino dentro la didattica. I bambini non hanno spazio nella didattica. E questo è il grande problema. A questo punto, mi sembra che forse non tanto un consiglio, ma un'indicazione, una riflessione, è che gli adulti recuperino, abbiano il coraggio di recuperare la loro funzione educativa, la proposta ai piccoli, esperienze da fare insieme.